Ed eccoci in collegamento con Angelo Tartaglia, ingegnere nucleare, professore emerito di fisica presso il Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia del Politecnico di Torino. Ciao Angelo, ci senti?
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Abbiamo introdotto un po' partendo dalla questione della notizia che aveva riguardato questa scoperta della fusione nucleare e tutta la narrazione riferita appunto a questo nucleare di quarta generazione, diciamo. Quindi per iniziare, visto che si tratta di un argomento non proprio semplice, ti chiederemmo se ci puoi fare un quadro minimo di che cosa significa questa scoperta, ecco.
Ma in realtà non c'è nessuna scoperta per quanto riguarda la fissione. Il termine quarta generazione, terza, seconda, hanno più a che vedere con l'evoluzione storica che non con il contenuto o il tipo di reattori. Ci sono diversi modelli di reattori che sono noti da tempo, alcuni sono solo ipotesi progettuali, altri sono stati dei prototipi con tipologie molto differenziate. Nel caso adesso di entrare nel merito, sono ad alta temperatura, ce n'è a sali fusi, a piombo fuso, insomma un sacco di dettagli. Questi reattori sono stati alcuni sperimentati, altri no. Adesso il rilancio del nucleare è legato alla crisi energetica generale e soprattutto a un fatto che chi ha i maggiori vantaggi da questo tipo di economia, la quale è fisicamente insostenibile, tende a cercare, magari anche a livello miracoloso, soluzioni che consentano di non cambiare nulla, di andare avanti come si è sempre andati avanti. La fissione nucleare sicuramente non serve a questo. E tra l'altro anche come tempi sarebbe fuori scala, nel senso che noi abbiamo delle scadenze molto ravvicinate per l'abbattimento delle emissioni di CO2, anche l'Unione Europea ha fissato il termine uno al 2030, l'altro al 2050. Un reattore nucleare che uno cominciasse a costruire oggi richiede, non a preventivo ma a consuntivo, in quelli che ci sono in giro, gli ultimi costruiti, una quindicina d'anni. Quindi prima di entrare in funzione va già oltre a quantomeno la prima scadenza che abbiamo citato, e poi ha dei costi elevatissimi. Anche qui una singola centrale adeguata di potenza chiede investimenti da dozzina di miliardi in su. Gli effetti collaterali della fissione sono sempre gli stessi, non esistono miracoli che possono modificare lo stato dell'arte. Voglio dire, la fissione si basa sul rompere in due qualcosa, che è un nucleo di uranio 235, che è instabile, che libera energia quando viene rotto, diviso in due. E beh, se io rompo una cosa in due mi restano i pezzi, che poi sono le scorie, le quali sono radioattive, non si può fare circa niente. Bisogna metterle da qualche parte dove non vengano in contatto con gli esseri viventi, la biosfera, ma per quanto tempo? Fino a quando, diciamo, si spengono, tra virgolette, tra sé, mettendo radioattività. Il guaio è che i tempi caratteristici di questa riduzione di pericolosità sono lunghissimi. In alcuni casi arrivano a decine di migliaia di anni, altri casi sono qualcosa di meno. Ci sono dei trattamenti per cercare di ridurre la durata delle specie più lunghe, però la riduzione che vada porta il problema ai secoli, quindi abbiamo qualcosa che risulta pericoloso per secoli a fronte di un ipotetico vantaggio che dovrebbe essere a breve. Quindi il quadro sostanzialmente è questo, poi i dettagli sono infiniti.
Certo, grazie per appunto per essere stato così, insomma, chiaro e aver toccato anche vari aspetti che ci interessava approfondire. E, rispetto a questo, si parlava di Unione Europea, c'è tutta anche la questione che riguarda l'inserimento del nucleare all'interno della tassonomia verde dell'Unione Europea. E tu in un articolo lo dici molto chiaramente, questo sarebbe insomma un suicidio. Ecco, rispetto a questo ti vorrei chiedere, in questa fase appunto citavi la crisi energetica e chiaramente come questa sia collegata alla crisi climatica in atto, Ti vorrei chiedere un po' quanto effettivamente la questione del nucleare possa in qualche modo diventare centrale insomma, per le economie dei paesi europei e in particolare l'Italia, come si pone oggi nei confronti di questa possibilità.
Ma soprattutto per quanto riguarda l'Italia, noi sappiamo la situazione di fondo qual è, cioè noi abbiamo avuto due pronunciamenti popolari che hanno detto che dovevamo uscire dal nucleare, questo è stato fatto. Ci sono delle imprese però che lavoravano in quest'ambito, per esempio l'Ansaldo, che non hanno più lavorato in Italia per forza di cose, ma hanno continuato a lavorare sul nucleare in altri paesi e che ora vorrebbero cogliere l'occasione, avendo, diciamo così, la scusa, il pretesto, la motivazione della crisi energetica, per tornare ad avere degli appalti anche qui da noi. Diciamo che la pressione verso il nucleare ha due origini. Una è quella francese. I francesi hanno 56 centrali, buona parte, alcune anche in costruzione. Comunque, buona parte di queste sono, tra virgolette, vecchie. Una centrale nucleare non è come un oggetto, un'automobile vecchia, cambia i pezzi e va sempre avanti. In realtà ha una vita che non può essere superata perché le strutture interne sono indebolite dalla radioattività dovuta ai processi che avvengono al suo interno. Quindi oltre un certo limite non si può andare. Però quando la centrale non serve più, è radioattiva all'interno, deve essere smantellata, tolta da lì, ovunque sia. Questa operazione è molto complicata, sono pochi esempi tutto sommato al mondo in cui sia stata fatta, ed è costosissima, ci vuole un sacco di soldi. E allora la pressione per introdurre nella tassonomia verde europea il nucleare come fosse una sorgente, una fonte rinnovabile, è legata al poter accedere a finanziamenti, alla finanza internazionale, con la motivazione dell'ambiente, per riuscire a coprire i costi di operazioni estremamente costose, questo vale per la Francia. Per quanto riguarda noi, comunque si tratterebbe di grandi investimenti, grandi opere fatte con denaro pubblico, e quindi chi ha gli interessi più immediati ad avere delle grandi opere che sono immediatamente redditizie, poi nel medio o lungo termine non importa nulla chi le fa, premono e scogitano l'idea del ritorno al nucleare. Questo è il discorso che mescola politica ed economia, la quale è essa stessa strutturalmente insostenibile. Qui non vuole cambiare l'economia e non vuole ascoltare, e dice che ci vuole la gradualità, che le fonti rinnovabili non sono sufficienti e così via, parole a vuoto, a vanvera. Trova nel nucleare qualcosa di molto interessante ed appetibile, questo è un po' il discorso. Però per quanto riguarda la crisi energetica, il nucleare non aiuterebbe né tanto né poco, e la soluzione è puntare da una parte sulla riduzione e l'efficientamento, riduzione dei consumi di energia, e l'altro sul soddisfare il fabbisogno di energia con le rinnovabili, che sono in quantità più che sufficienti.
Certo, e poi vabbè, chiaramente c'è tutto il discorso che appunto in Italia, come accennavi anche tu prima, non c'è ancora alcun piano reale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, per quanto riguarda la dismissione, appunto la bonifica delle vecchie centrali, quindi diciamo che parliamo di piani che non stanno in nessun modo ancorati alla realtà, però chiaramente ci sono degli interessi in campo, quindi su questo vorrei chiederti da un lato appunto tutta la questione che riguarda gli interessi rispetto ai finanziamenti che si possono ottenere, e dall'altro lato penso sia interessante anche approfondire tutta la questione che riguarda l'ambito militare, nel senso che poi si parla di nucleare parlando di appunto energia e possibilità appunto di una crescita perpetua fintamente appunto sostenibile, però poi c'è anche tutto un ambito che riguarda invece la questione della difesa.
Sì, il militare è sempre stato connesso in maniera anche piuttosto forte con tutto lo sviluppo del nucleare. La sua storia è significativa. Il nucleare sia in forma di bombe che in forma di reattori, è partito essenzialmente durante la guerra, la seconda guerra mondiale, per finalità militari, e con la motivazione che bisognava gli americani arrivare prima che ci arrivassero i tedeschi. Dopodiché i risultati abbiamo visto quali sono: la guerra è poi finita, ma sono state usate bombe su due città senza stare a distinguere tra persone, civili. Oggi si parla tanto dell'Ucraina, ma chi bombardava Hiroshima e soprattutto Nagasaki dopo aver visto Hiroshima sapeva perfettamente che ammazzava vecchi, giovani, bambini, donne, tutto e di tutto un po'. Il militare è sempre stato legato al nucleare perché ci sono gli arsenali di bombe, e per produrre queste bombe ci sono degli impianti che arricchiscono l'uranio e via discorrendo, che sono simili a quelli che servono per produrre le barre da utilizzare nei reattori. Ma soprattutto la ricerca in questo campo ha una spinta nucleare, una spinta militare importante. Oggi come oggi, quel tipo di bombe, quelle a fissione, non vengono usate, non verrebbero usate direttamente sul campo di battaglia, diciamo, se sono di potenza, ma servono da spolette per le bombe termonucleari, quelle devastanti. Però esiste tutto un arsenale di quelle che si chiamano bombe tattiche, se ne è parlato anche per l'Ucraina per un certo tempo, che sono a fissione, sono di potenza più limitata. Ma attenzione, quando uno dice di potenza limitata si parla della scala di Hiroshima, per intenderci, o da lì in giù, anche qualcosa di meno, ma che sono, si parla di bombe sporche, fatte appositamente per dare una devastazione diretta, non troppo grande, ecco, perché il territorio, anche per chi fa la guerra, poi interessa, perché ci devo andare poi io dopo che avrò vinto, ma che rendono impraticabile aree molto vaste intorno, cioè che disperdono materiali radioattivi intenzionalmente. Quindi tutta l'industria militare nei paesi maggiori al riguardo è connessa direttamente con questi aspetti. C'è da dire un'altra cosa ancora: noi parliamo di fissione, ma ultimamente si è parlato molto di fusione. La cosa che non è stata detta più di tanto è che la ricerca, l'ultimo esperimento negli Stati Uniti, che è stato così osannato, era venuto in un centro di ricerca militare, e che la finalità per cui la fusione lì era studiata con quella tecnica, che è diversa da quella usata in Europa, è precisamente trovare il modo di fare esperimenti di laboratorio per migliorare le bombe termonucleari, visto che per accordi internazionali non è più permesso fare delle esplosioni, diciamo, per studio in superficie o sottoterra. Quindi il militare è strutturalmente connesso con il nucleare.
Certo, grazie Angelo per insomma questo approfondimento. In conclusione, parlavi di rinnovabili, volevamo rilanciare con te questo evento in cui sarai ospite anche tu, di questo sabato 21 gennaio alle ore 16 nell'auditorium delle scuole medie di Grugliasco, proprio a proposito della questione delle comunità energetiche. Quindi se in chiusura ci vuoi accennare qualcosa rispetto a questo, e poi ci salutiamo.
Ma volentieri. Io chiaramente, dopo aver detto che il nucleare non serve, che non è la soluzione, sapere che le fonti fossili producono effetti che sono dannosissimi, eccetera, eccetera, ovviamente bisogna pensare a delle alternative. Le alternative sono le cosiddette rinnovabili, che poi vuol dire essenzialmente il sole e quello che dipende dal sole, anche l'eolico o anche l'idroelettrico e così via. Ora, quantitativamente, se uno fa due conti, ce n'è in abbondanza, per così dire, nel senso che in Italia, parlando per esempio di pannelli fotovoltaici, se uno coprisse il 2% del territorio nazionale di pannelli, la produzione in un anno sarebbe l'equivalente di tutto il consumo di energia italiano. Naturalmente non si può procedere in maniera ingenua così, perché poi c'è l'aleatorietà, il sole c'è di giorno, non c'è di notte, poi ci sono le nuvole, questo, quello e quell'altro. Però per dire che come quantità ci siamo. Una cosa importante, se ne parlerà sabato pomeriggio, è che è possibile anche, visto che le fonti rinnovabili, il sole, sono distribuiti in maniera diffusa, diciamo anche democratica se vogliamo, sul territorio, non sono concentrate, è possibile utilizzarle organizzandosi sul territorio, mettendosi d'accordo tra famiglie, persone, piccole imprese e così via, quelle che si chiamano le comunità dell'energia. Quindi organizzarsi per utilizzare una risorsa che è presente lì dove viviamo, introducendo ovviamente le tecnologie appropriate, che poi sono pannelli fotovoltaici, accumulatori e così via, e dopodiché gestire noi stessi i nostri consumi, imparare cosa vuol dire, sapere quando fare una cosa e quando non farla e via discorrendo. Questa è un'opportunità che oggi anche il quadro legislativo tutto sommato consente, sia pur con molte contraddizioni, anche di questo parleremo sabato, consente di farlo con quel quadro normativo, e quindi cerchiamo di farlo. Bisogna solo spiegare bene a tutti che cosa vuol dire.
Va bene, grazie Angelo. Ricordiamo appunto sabato 21 alle ore 16 questo incontro. Chiaramente sono tutti argomenti che aprono poi anche a una serie di contraddizioni poi di fatto che viviamo e possiamo individuare all'interno di questo sistema, nel senso che appunto anche la, come dire, diffusione democratica, tra virgolette, come la definivi tu, di queste fonti, di fatto poi non è così liscia, nel senso che poi c'è tutta una questione che riguarda l'estrattivismo, la questione di chi sono poi anche i territori in cui determinate risorse vengono appunto estratte, e poi c'è tutta la questione che riguarda la crescita appunto perpetua, che in qualche modo finché non si andrà appunto in una direzione anche invece di segno opposto, in qualche modo si va semplicemente a utilizzare delle altre fonti che poi di fatto probabilmente non potranno bastare per garantire uno sviluppo del capitalismo così come lo vediamo oggi. Dopodiché penso che appunto sarà interessante appunto andare ad approfondire anche tutti questi aspetti. Grazie ancora e a vederci
presto.
Arrivederci. Ciao.
Ciao.